Ecco carissimi, siamo qui in questa 19ª domenica tempo ordinario, rito romano, Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Parola del Signore, vi ho letto la formula breve. Allora, carissimi, volete sapere? Qual è il tema dominante delle letture, anche quelle, la prima e la seconda di oggi? Ebbene, il tema dominante è, o perlomeno il personaggio principale, è la notte, notte della liberazione nella prima lettura. La notte della liberazione, adesso un tuo popolo, Signore, una colonna di fuoco come viaggio, come guida in un viaggio sconosciuto. Notte della liberazione, prima lettura. Notte di Abramo, seconda lettura. Tratta dalla lettera di Ebrei, parla di Abramo che obbedì a Dio partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì prima di sapere quale fosse il luogo. Tu devi partire, al luogo ti penso io, disse Dio. E la terza notte è la notte in cui arriva il Signore e non si sa quando, eh? E mi veniva da pensare, ma dobbiamo camminare nella notte, ci occorre qualche lume o qualche lucerna, altrimenti, vi dicevo, come si fa a sapere se si va avanti o se si torna indietro? Se si va nella direzione che si deve andare o si va nella direzione opposta? E infatti vediamo che anche il Signore ha pensato quella cosa lì, perché per illuminare gli israeliti nel loro glorioso migrare notturno, diede non solo un lumino, ma una maxi lucerna, anzi diede niente meno che una colonna di fuoco. Di notte, e non solo di notte, ma anche di giorno li attrezzò di una colonna, in modo che essi marciavano sempre con le colonne, di notte colonna di fuoco e di giorno colonna di nube. E noi siamo in un viaggio, noi non siamo nello stesso viaggio degli israeliti, ma siamo in un viaggio, adesso vi spiegherò qual è il viaggio, qual è la meta. E quindi se siamo in viaggio, è un viaggio nella notte, e vi spiegherò qual è la notte, abbiamo bisogno anche noi di colonne. Credete che solo agli israeliti abbia dato le colonne il Signore? Ebbene, vi sbagliate, perché una colonna per uscire verso la terra promessa l'ha data pure a noi, solo che udite, udite, la nostra colonna non è di fuoco e la terra non è quella promessa, la nostra colonna è la fede e la terra promessa è l'uscita da questa terra. La terra promessa, noi possiamo dire che è il cielo promesso, eh? E quindi per questo viaggio abbiamo bisogno di appoggiarci non a un semplice bastone, ma addirittura a una colonna. E allora vi chiedete cos'è questo viaggio? Di quale viaggio ci stai parlando? Un viaggio che tutti tutti dobbiamo fare, nessuno può scegliere di farlo o di non farlo. Questo viaggio è la nostra vita. E a volte la Salve Regina ci dice che è una valle di lacrime, e quindi a volte questo viaggio è interminabile per uscire da questa valle di lacrime e approdare nel regno dove appunto non ci saranno più, perché l'Apocalisse ci dice non ci sarà più né lutto, né affanno, né lamento, perché le cose di prima sono passate. Ma noi siamo ancora nelle cose di prima. E per giunta questo viaggio lo facciamo nella notte. Cos'è la notte? La notte è l'oscurità della fede. Noi non siamo nell'evidenza della visione. Dobbiamo credere. È la notte oscura. La visione ce l'avremo solo alla fine del viaggio, ce l'avremo solo dall'altra parte. Quando avremo finito il viaggio, allora avremo anche abbandonato le colonne, che non ci serviranno più. Allora le colonne, una è la fede, vi ho parlato di una colonna, ma ne abbiamo anche un'altra, è la speranza. La speranza di raggiungere non la terra promessa, ma il cielo promesso. E quindi le colonne allora spariranno, perché avremo la visione e la possessione perfetta di Dio e di ogni altro bene senza alcun male. Oh, i mali sono destinati a sparire, che meraviglia, pensate questo quando siete in balia di qualche male, ma vai a quel paese, vattene da qui. E adesso arriviamo al terzo interrogativo, quindi quale viaggio, quale notte? Vi ho già detto che è la notte della fede. Allora, questa notte della fede, chi l'ha spiegata meglio di tutti è un gran mistico e dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce. Volevo dire che è italiano, ma non è italiano, il nome l'abbiamo italianizzato, ma è spagnolo. E veramente questa notte l'ha analizzata in lungo e in largo, e dice che nella notte, per procedere, si ha appena un lumino che illumina solo il passo, come una torcia, una pila, ma non tutto intorno. Per il resto del cammino occorre fidarsi senza vedere, come fece Abramo che, obbedendo al Signore, partì per un paese lontano senza sapere prima quale fosse il paese, ma partì lo stesso. Poi arriva anche il più duro, perché gli fu promesso un figlio, e dopo che Isacco arrivò in modo miracoloso, il Signore glielo chiese, e Abramo partì per sacrificarlo. Ma vi rendete conto? Noi al suo posto avremmo ragionato, noi facciamo funzionare il ragionamento che rovina tutto, avremmo detto, ma non sia dire il mio Signore se io il mio Isacco me lo tengo, perché è il figlio che il mio Signore mi aveva promesso, e avrebbe avuto tutte le ragioni di ragionare così. Ma Abramo credette e obbedì anche questa volta, pensando che il Signore poteva anche risuscitargli il figlio. E non solo il figlio gli fu lasciato, ma ebbe una discendenza numerosa come le stelle. Ecco che cos'è la notte della fede: credere fino all'inverosimile, fino all'ultimissimo minuto. E Dio non interviene mai in anticipo, interviene all'ultimissimo minuto. Sentivo un sacerdote che diceva che aveva un padre spirituale che diceva una frase molto pittoresca, ma è vera. Deve essere napoletano, è un po' diretto napoletano. Ricordati che, Dio è lungarello ma mai scordarello, non si scorda mai, arriva all'ultimissimo minuto ma non scorda. Se ricordate quando gli israeliti erano in Egitto, gli schiavi in Egitto, e elevavano il loro gemito al Signore, il Signore disse a Mosè: ho sentito il loro gemito ed è intervenuto. Ecco una nuova preghiera, la preghiera del gemito, quella il Signore l'ascolta infallibilmente, perché parte da un cuore affranto, parte da da una necessità impellente, le cose di cui abbiamo veramente bisogno, Dio le dà. Padre Mogni diceva sempre che dove non c'è via d'uscita, il Signore è tenuto a intervenire, e interviene, siamo noi che dobbiamo crederlo, eh? E quindi questa traversata che è la vita, su questa barchetta sgangherata, è oltretutto, allora, la barchetta è sgangherata, la traversata è lunga e la si deve fare nella notte, mi domando io, Ma il Signore ci dice all'inizio di questo Vangelo c'è un incoraggiamento: non temere, piccolo regge, non temere, piccolo figlio, piccola figlia, E sapete quante volte ritorna il verbo non temere nella Bibbia? Ritorna 365 volte, tutti i giorni dell'anno il Signore ci dice non temere, perché sa che siamo inguaiati fino al collo. Di che temere c'è? Di che temere c'è? Perché siamo immersi in fragilità fisiche, malattie, fragilità psicologiche, malattie psicosomatiche, eccetera. Fragilità morali, incapacità di fare il bene, vedo il bene che voglio ma faccio il male che non voglio, lo diceva già San Paolo, e per di più c'è il tentatore che si mette di traverso. Avevo sentito una volta una definizione della della maledizione, no? È Dio ci vuol colmare di ogni benedizione, ma c'è qualcuno che ci si mette di traverso per impedirci di riceverla. Questo è il lavoro del tentatore. Si mette di traverso. La benedizione ci sarebbe, ma c'è qualcuno che si mette di traverso per impedirci di riceverla. Allora, figuratevi se c'è motivo di temere, c'è altro che motivo di temere, facciamo tutti un po' l'esperienza che benché ci ragioniamo, cerchiamo di dire ma no, ma va tutto bene, eccetera, dentro di noi la paura è un po' di casa, una volta salta fuori una cosa, un altro giorno un'altra difficoltà, ed è per quello che il Signore ci dice non temere. Se tutto andasse bene non avrebbe avuto bisogno di dirci non temere, ma oltretutto più si va avanti e più c'è motivo di temere, e quindi il Signore lo sapeva e per questo ci dice non temere. Allora, qual è l'antidoto alla paura? Di solito si dice fatti coraggio, il coraggio. Ebbene no, non è il coraggio. C'era la storiella che diceva così, no? La paura bussò alla porta, andò ad aprire chi? Andò ad aprire la fede e quella se la squagliò. Ma si può anche avere un po' paura anche con la fede. Sapete cos'è che fa veramente squagliare la paura? È l'amore. È sentirci amati dal Padre, è sentirci in mano di qualcuno che non ci lascia cadere, che ci tiene a noi. Per questo sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un passo, un balzo, un salto mortale in avanti. Noi ragioniamo un po' così, no? Metto Dio nella mia vita, gli do degli spazi, anzi a volte lo metto anche al primo posto, ma metterlo al primo posto significa considerarlo l'ospite d'onore, metterlo a capotavola, ma non è proprio questo che vuole il Signore. Il Signore vuole essere ed è il padrone di casa, vuole avere in mano tutto, è solo così che vinceremo la paura. Se sappiamo che abbiamo qualcuno che è il padrone di casa, prima di tutto quando qualcuno bussa alla porta è il padrone di casa che va ad aprire. Per cui quando bussa la paura noi non andiamo ad aprire, va il padrone di casa. Quando bussano i timori noi non andiamo ad aprire, va il padrone di casa. Quando bussano le angosce noi non andiamo ad aprire, va il padrone di casa, se la vede lui. E quindi, vedete, bisogna mettere qualcuno al volante della nostra vita. Questo ve lo dico sempre in altri termini, dobbiamo dare a lui il volante, dobbiamo dare a lui le chiavi, e deve essere lui il padrone di casa. E volete che la difficoltà è questa, è che noi teniamo stretto il nostro volante, teniamo strette le nostre chiavi, vogliamo avere tutto sotto controllo noi. E così quando la paura bussa alla porta andiamo ad aprire noi, veniamo dalla paura. Quando l'angoscia bussa alla porta andiamo ad aprire noi, siamo travolti dall'angoscia. Quando i timori bussano alla porta, non c'è nessun altro in casa, se non abbiamo messo nessun altro in casa, per forza andiamo a aprire noi, non c'è nessuno. Quindi chiediamo al Signore questa grazia. Il più difficile è deciderlo questo, perché una volta deciso tutto andrà da sé. Di lasciare le redini, lasciare le chiavi di casa a un altro, che quell'altro sia il padrone di casa, non l'ospite d'onore. E allora saremo sempre pronti quando verrà, perché questo Vangelo dice, la forma lunga dice, non sappiamo il giorno, quando arriva all'improvviso, quindi noi non sappiamo quando sarà l'ultimo giorno, a volte si fanno delle profezie apocalittiche, ma se si avvicina la fine dei tempi, ma non ne sappiamo niente, ma persino Gesù ha detto, solo il Padre lo sa, e non solo non sappiamo la fine dei tempi, ma non sappiamo neanche il nostro ultimo giorno. Mi ha colpito leggendo un po' l'Antico Testamento, ma i patriarchi dell'Antico Testamento sapevano il loro giorno. Mosè lo sapeva, ha benedetto le tribù di Israele, è salito il monte Nebo e li ha salutati, ha detto addio. Abramo, Giacobbe, è arrivato il mio ultimo giorno, io mi sto per ricongiungermi con i miei padri, raduno le tribù di Israele, ha benedette. Erano ancora più, come dire, avevano ancora il filo diretto col padre, col Signore, mentre noi dobbiamo consolidare l'abbandono in Dio, dobbiamo essere fedeli, e per arrivare a tanto, sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere fedeli alle piccole grazie di ogni giorno. Il Signore ogni giorno ci dà delle ispirazioni, o Lui o gli angeli. Dobbiamo cercare di essere fedeli a queste piccole grazie, perché nella misura in cui siamo fedeli a una grazia, siamo pronti per ricevere quella successiva, ma se siamo infedeli a quella prima, la successiva non arriva. Non siamo pronti. E invece se siamo fedeli, le grazie formano quel tessuto che ci collega sempre a Lui, e siamo sempre collegati con Lui. E questo viaggio è comunque un viaggio nella fede, perché vediamo anche i grandi, anche l'innominato, questo Dio se lo vedessi, se lo sentissi, ci devo credere. E cos'è che alimenta la fede? Ve l'ho già detto una volta, cos'è che alimenta la fede? È la preghiera. Pregare senza stancarsi, preghiera incessante, desiderio incessante. del Signore, volere Lui, volere i beni eterni. E quando Lui, adesso mi viene sempre da dire mettiamo Lui al primo posto, ma vi ho appena detto che deve essere il padrone di casa, quindi quando Lui è al centro, non solo al primo posto, ma il padrone di casa, tutto cambia, noi facciamo l'esperienza che in noi abita un amore infinito, che noi siamo abitati dal creatore dell'universo che è amore, e magari così ovvieremo a quella grande prova che fanno tutti. Qual è questa prova? È il silenzio di Dio. Tutti fanno un po' questa esperienza, ci credo, ma vorrei sentirlo di più, e sento più il silenzio di Dio. Forse perché non l'abbiamo nominato padrone di casa, forse è anche perché è un piano suo, ci purifica, no? Ma avremmo voglia di dire, come dice Isaia, oh Signore, se tu squarciassi i cieli e scendesti, o come dice Sant'Anselmo, Signore, io ti invoco e ti prego, ma tocca a te renderti presente. Ecco, allora, chiediamo al Signore questa grazia che ci dice il Vangelo di chiedere oggi. Il Vangelo ci invita a non temere, e quindi abbiamo bisogno di quella colonna che è la fede contro la quale si infrangono le paure, ma abbiamo bisogno dell'altra colonna che è l'amore del Padre. Dobbiamo chiedere, come vi ho già detto altre volte, dobbiamo chiedere di fare l'esperienza di questo amore del Padre, di avere più rivelazione dell'amore del Padre. E così saremo sempre pronti, perché avremo Lui nel cuore, e quando verrà sarà la cosa più bella, sarà l'esperienza più bella della nostra vita. Quindi le colonne, non abbandoniamo le nostre colonne che il Signore ci dà per in questo nostro lungo migrare, non verso la terra promessa, ma verso il cielo promesso. E quando le prove si fanno sentire, sembrano insormontabili, sapete cosa bisogna fare? La prova ha un po' la caratteristica di abbatterci, no? E invece dobbiamo fare il contrario. Invece di abbatterci, dobbiamo sollevarci un po' di più. Perché? Sapete perché? Perché la mano che Dio ci tende è al di sopra di noi. Se ci abbattiamo, andiamo sempre più verso terra e ci distanziamo sempre più dalla mano che Dio ci tende sopra. Lui ci tende la mano nella prova, e noi lo sbaglio che facciamo è che ci abbassiamo invece di elevarci. Oppure diciamo, no, non nessuno in questa prova che mi viene aiuto, eccetera. E invece dobbiamo dire, tutto posso in colui che mi dà forza. C'è un salmo che dice, coloro che sperano in Dio rinnovano le loro forze, rinnovano la loro giovinezza come aquila. Ma dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che facciamo normalmente. Mi è successo l'altro giorno, c'è stato una prova, qualcosa che non andava, che andava di traverso, e mi veniva da battermi, e ho proprio sentito, il Signore mi ha dato un insegnamento, ma tirati su! Io ti do la mano, ma devi afferrarla sopra, è sopra di te, più ti abbassi e meno la afferri. E così ho fatto. E allora senti anche che il Signore ti attrezza per vincere le prove, ti dà anche un'autorità sulla prova. Noi dobbiamo regnare sulla vita. Se facciamo così, regniamo sulla vita. Se no, strisciamo. se seguiamo il nostro penchant naturale, la nostra tendenza naturale, strisciamo e non combiniamo niente. E comunque per la prova va affrontata, non è strisciando che lo si risolve, va affrontata, c'è poco da fare. Le paure vanno affrontate, se no ci schiavizzano, se no siamo sempre in balia di qualcosa che è più forte di noi, e invece dobbiamo essere noi più forti, lo siamo più forti, ma dobbiamo elevarci per afferrare la mano di Dio che ci tende sopra di noi, ecco. Allora, oggi, siccome ci sarà anche la bellissima festa di Maria Assunta in cielo, voglio leggervi una preghiera, ma non è la preghiera, non si rivolge specificamente all'Assunta, ma alla Madonna, mi sembra che corrisponde tanto ai desideri nostri. Si rivolge alla Madonna delle Lacrime, e io oltretutto sono qui alla Cappella della Sala dove la Madonna ha pianto, per cui è in tema. Madonna delle lacrime, abbiamo tanto bisogno di te, della luce che irradia dai tuoi occhi, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li lenisca, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché tu li converta, le nostre anime perché tu le guidi a salvezza. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che adesso possiamo esprimere, che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore e di misericordia, abbi pietà di noi. E allora concludo con la vitamina spirituale. Allora, abbiate la certezza assoluta che Dio ha iniziato in voi un'opera e la porterà a compimento, non vi abbandonerà mai. Non ti abbandonerà mai, la sua mano è su di te, ma tu devi alzare il capo e la tua per afferrarla, non abbatterti, non deprimerti, non trascinare a terra, se no non riesci ad afferrare la mano che Dio ti tende. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona domenica e una santa festa di Maria Assunta in cielo. Ciao a tutti da Vilma.